Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 6, paragrafo 2. Vediamo allora come Matteo parla della venuta di Gesù e cerchiamo di capire meglio. È quindi opportuno approfondire ancora un poco questo aspetto della cosiddetta seconda venuta o venuta intermedia di Gesù. Gesù doveva averne parlato con gli apostoli in più di un'occasione durante i suoi 3 anni di vita pubblica e i conoscitori dei Vangeli sanno bene quanto essi, ancor prima della crocifissione di Gesù, fossero curiosi di sapere quando essa si sarebbe realizzata. Nel Vangelo di Matteo sta infatti scritto: mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare la costruzione del tempio. Ma egli disse loro: vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre poi se ne stava seduto sul monte degli Ulivi, gli si avvicinarono i discepoli e in disparte gli domandarono: spiegaci. Quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Attenzione, prima viene la predizione della distruzione del Tempio, quindi vi è uno stacco di scena. Infatti, mentre la prima scena della predizione su Gerusalemme avviene dopo che Gesù è uscito dal Tempio, la seconda si apre con Gesù che se ne stava seduto sotto gli alberi del Monte degli Olivi. Per gli ebrei il tempio, dove si recavano ogni anno in pellegrinaggio, era tutto. Il tempio era una costruzione imponente e ricchissima, fatto di legni pregiati ed ori. Conteneva poi l'arca dell'alleanza, praticamente Dio. La prospettiva di una sua distruzione fino al diroccamento completo, come poi in effetti sarebbe successo qualche decennio dopo, era sconvolgente. Essi continuano a camminare verso il Monte degli Ulivi e intanto rimuginano fra di loro, ma quando arrivano e sostano, magari all'ombra di qualche albero e nella calma, essi interrogano nuovamente il maestro per saperne di più. I Vangeli dicono tutto sommato poco dei 3 anni di vita attiva di Gesù insieme agli Apostoli, ma egli doveva aver spiegato molte cose ed altre aveva magari solo accennato con delle allusioni, come quando aveva detto che avrebbe distrutto il Tempio, che avrebbe però ricostruito in 3 giorni, alludendo però velatamente al Tempio del proprio corpo divino, provocando le irrisioni degli scribi, dei dottori della legge e dei farisei di allora. Come pure quando aveva detto, sempre alludendo velatamente alla sua resurrezione dopo i 3 giorni nella tomba, che egli, a quell'umanità incredula che gli chiedeva un segno della sua divinità, avrebbe dato il segno di Giona, profeta che, nel racconto biblico, venne risputato vivo dopo 3 giorni dalla bocca di un pesce gigantesco. Comunque gli apostoli, avendo saputo da precedenti discorsi di Gesù che egli, anche se in modo per essi non del tutto chiaro, sarebbe tornato, come pure che ad un certo punto vi sarebbe stata la fine del mondo, chiedono quando si sarebbero verificate queste due cose. Attenzione, sul Monte degli Ulivi gli apostoli chiedono quale sarà il segno della sua venuta e della fine del mondo. Vi ho già spiegato, parlando dell'equivoco in cui era incorso Sant'Agostino, che, avendo eliminato la venuta intermedia dell'Apocalisse, i teologi di scuola vedono sostanzialmente due sole venute, quella di 2000 anni fa dell'incarnazione e quella finale del giudizio universale. Ne discende che, nell'interpretare questo studiatissimo e controverso brano di Matteo, questi teologi hanno finito per considerare tutta la grande tribolazione che la precede, di cui Gesù si accinge ora a parlare e che vi viene descritta come segno della sua venuta, e la fine del mondo, come facenti parte dello stesso episodio. Gli apostoli chiedono quale sarà il segno della sua venuta e della fine del mondo, non perché queste fossero la stessa cosa, ma perché essi, che parlavano continuamente notte e giorno con Gesù, anche se non avevano ancora le idee chiare, le avevano infatti correttamente interpretate come due cose distinte. E Gesù allora risponde tenendo separate le due cose. Nella prima parte del suo discorso, Matteo capitolo 24, egli parla della grande tribolazione e della venuta intermedia. Nella seconda parte, Matteo capitolo 25, parla della fine del mondo. Nella prima parte, fate sempre attenzione, parlando della sua futura venuta, ammonisce a non fare come quel servo cattivo che, pensando in cuor suo che tanto il padrone tardava a ritornare, si comportava indegnamente, venendo però colto impreparato dalla venuta del Signore e andando così a finire là dove sarà pianto e stridor di denti. Il brano di Matteo di Gesù sotto gli ulivi continua. Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi seduca, perché molti verranno in nome mio a dire «Io sono il Cristo» e sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché non è ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno pestilenze, carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose non saranno che il principio dei dolori. Allora vi metteranno al supplizio e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni per causa del mio nome. Allora molti soccomberanno e si tradiranno l'un l'altro e si odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e sedurranno molti, e per il moltiplicarsi dell'iniquità in molti si raffredderà la carità. Ma chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvo. E questa buona novella del regno sarà predicata in tutto il mondo, in testimonianza in tutte le nazioni. Allora verrà la fine. Gesù innanzitutto li invita a non farsi ingannare dai falsi profeti, per esempio identificabili anche in certe sette, che annunciano venute che non ci sono e che verranno creduti da molti. Invece, quando egli allora verrà, e qui ancora attenzione, come già detto, siamo in un momento diverso dalla predizione su Gerusalemme, perché siamo sul Monte degli Ulivi e la domanda riguardo alla sua venuta e anche la fine del mondo. Si sentirà parlare di guerra, ma dice di non preoccuparsi perché quella non sarà ancora la fine del mondo. Dovranno avvenire queste cose, ma non saranno ancora la fine del mondo. I popoli si faranno dunque guerra. Tanti popoli si faranno guerre. Ci saranno pestilenze, carestie e terremoti in vari luoghi. E queste cose saranno ancora l'inizio dei dolori e i cristiani saranno anche perseguitati e si tradiranno a vicenda. È quindi chiaro che qui si dice che se non sarà ancora la fine del mondo, si parla però di guerre e del moltiplicarsi dell'iniquità. Quindi la sua venuta appare in qualche modo collegata ad una grave situazione di destabilizzazione internazionale e di diffusione estrema del male. Sorgeranno molti falsi profeti, cioè dottrine eretiche e ideologie errate, come ad esempio il capitalismo spinto, il marxismo, il positivismo, il razionalismo e l'evoluzionismo e tante altre ancora. E a causa della degenerazione spirituale e morale dell'umanità in genere, ma in particolare in quella cristiana che nell'amore dovrebbe eccellere, si raffredderà la carità. Ma per coloro che invece avranno cercato di mantenersi nella retta via, seguendo la strada tortuosa e stretta, vi sarà la salvezza spirituale, nonostante i lutti e i dolori. E non sarà quella della fine del mondo, la venuta di cui parla qui Matteo, perché ancora il Vangelo dovrà essere predicato a tutte le nazioni della terra. Anche se quanto accadrà sembrerà ad un certo punto della storia come la fine del mondo, in realtà non lo sarà finché il mondo non sarà stato tutto evangelizzato. Allora, cioè dopo l'avvenuta evangelizzazione, allora verrà la fine del mondo. Da quanto precede, a meno di non volersi arrampicare sui vetri e ricorrere magari a qualche altra interpretazione allegorica di questo brano, bisogna riconoscere che apparentemente qui, come del resto in Apocalisse, si parla di una venuta intermedia e successivamente vedremo come andrà intesa tale venuta, che interviene non alla fine del tempo, ma nel corso della storia, alla fine dei tempi. Approfondiremo meglio fra poco questo importante passo del Vangelo di Matteo.